Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Mondo Zà. Cesare Zavattini e la sua terra nel film di Gianfranco Pannone. Ogni paese, ogni luogo hanno almeno una storia da raccontare e a volte esistono luoghi che ne possono condividere una, uniti da un filo di memoria robusto di ricordi e lungo come una vita. Nella nostra storia il filo lega i luoghi di Cesare Zavattini, protagonisti del documentario Mondo Zà, Cesare Zavattini e la sua terra, le cui riprese inizieranno proprio in questi giorni a Luzzara, terra natia di Zavattini, protraendosi in un susseguirsi di stagioni di calure cicale, di nevi e foschie, a Parma, Reggio Emilia, Gualtieri e in altri luoghi della Bassa, tanto cari al grande sceneggiatore, giornalista e poeta. A intraprendere questo viaggio tra presente e passato il noto documentarista Gianfranco Pannone, che abbiamo voluto incontrare alla vigilia del primo Ciak. La sfida da te raccolta nel realizzare questo documentario è ambiziosa, ma credo anche molto emozionante. Dare la parola a un territorio per ricostruire un ritratto nuovo e attuale di Cesare Zavattini. Ce ne parli?
Sì, non è un film su Zavattini, ma è un film a partire da Zavattini. Ho cominciato a pensare con Primo Giroldini e Nico Carrado, con cui abbiamo un po' concepito questo progetto di Mondo Zà, a chiedermi ma come reagirebbe oggi, come si collocherebbe oggi Cesare Zavattini rispetto alla contemporaneità, e non ho potuto che fare riferimento alla sua curiosità, all'amare la vita attraverso una curiosità feroce, si potrebbe dire. Secondo me sarebbe molto incuriosito dal fatto che dei ragazzi africani che vengono dalla Nigeria piuttosto che dal Senegal rappino o magari i suoi versi, oppure sarebbe molto incuriosito dal vedere che ne so, gli allevatori non più locali della sua Luzzara ma da Punjab, indiani. In qualche modo sarebbe molto incuriosito da come è cambiato il territorio della Bassa, ma come è cambiata l'Italia in questi anni. Il film infatti si dipana proprio lungo un percorso a episodi dove raccontiamo delle storie cercando di adottare la curiosità feroce di Zavattini.
Il vostro lavoro di ricerca e cinematografico inizia con una domanda, con questa domanda: cosa abbiamo perso che dobbiamo ritrovare? Nelle vostre note di realizzazione emerge un forte interesse per il presente, a cui tra l'altro hai appena accennato, e più precisamente per un presente che pone quesiti al passato. Come pensate di rispondere alla domanda che vi siete posti?
Ma a me è chiaro che il passato e il presente sono, ci mostrano in qualche modo un territorio, un mondo, qualunque mondo esso sia, diverso, ma allo stesso tempo ci sono dei forti collegamenti. C'è una storia molto bella su cui sto lavorando in questo momento, lì vicino a Gualtieri. C'è stata una grande figura che è quella di Ligabue, a quale Zavattini dedicò anche dei versi. E prima facevo cenno ai ragazzi africani che vivono sul territorio di Luzzara. E allora ho fatto conoscere i ragazzi di Ligabue, dicendo: guardate che Ligabue, pur non essendo mai stato in Africa, ha raccontato la Bassa come se fosse l'Africa. I campi di grano turco diventavano la savana e comparivano improvvisamente le tigri. E i ragazzi si sono subito incuriositi, hanno detto: oddio, l'Africa qui, non ci avevamo pensato, non pensavamo che potesse essere così. Il mondo oggi è molto più vicino di quanto non lo fosse un tempo, no? Il mondo di Ligabue e Zavattini era un mondo di luoghi più lontani. Oggi è tutto molto più vicino perché ci sono le immigrazioni, per esempio. E questa è una cosa che piacerebbe molto a Zavattini. Ecco che il passato e il presente in qualche modo si intrecciano e diventano anche un'unica cosa.
Veniamo invece alle riprese del film, che in Emilia-Romagna inizieranno in questo fine settimana di luglio, quindi stanno proprio per iniziare. Sappiamo che toccherete le zone del Reggiano e del Parmense vicine a Zavattini. Come vi muoverete? Quali luoghi nello specifico toccherete? Quanto resterà aperto il set?
Allora, Mondo Zà è un film documentario molto legato al territorio, quindi gireremo molto nella bassa reggiana, tra Ruzzara, Gualtieri, Novellara, ma anche in parte della bassa mantovana, infine intorno e dentro Parma. Il territorio è molto, molto importante perché Zavattini, pur vivendo a Roma, lo sentiva molto forte. Quando poteva, tornava sempre nella sua Luzzara. Quindi il film parte da Luzzara attraverso una serie di episodi che sono legati al presente e il legame col passato, il legame con Zavattini sarà legato alla sua stessa voce narrante. Stiamo selezionando alcuni suoi interventi che diventano una sorta di voce narrante che racconta la bassa e i luoghi assuicari di quel tempo, ma che appunto ci riconducono all'oggi. Gireremo un po' per volta, perché vogliamo anche in qualche modo restituire allo spettatore anche le stagioni della bassa e di questo territorio che era Zavattini. Quindi cominciamo le riprese in questi giorni tra Luzzara e appunto diciamo il Po, ma poi proseguiremo allargandoci sempre un po' di più verso l'autunno fino all'inverno. L'idea è quella di restituire anche dei tempi diversi, dei tempi stagionali diversi e raccontare anche la bellezza di un territorio, che è un territorio la cui bellezza, diciamo, la possiamo individuare anche nella sua stessa gente. C'è qualcosa di vero e anche un po' un tantino folle nella bassa che ci affascina molto e che vogliamo in qualche modo restituire. Appunto attraverso non il pensiero di Zavattini, non ci permetteremo di arrivare fino a questo punto, ma adottando in qualche modo lo sguardo curioso, attento e amoroso che Zavattini ci ha restituito attraverso la sua letteratura, attraverso il suo cinema.
I personaggi ci sono già tutti o siete aperti a nuovi incontri nel corso della realizzazione?
Quando si realizza un film documentario non si chiude mai la porta. È importante questo, nel senso che noi abbiamo incontrato delle persone molto interessanti. È bello incontrare dei vecchietti magnifici che hanno messo su il museo dedicato a Ligabue e che a settembre organizzano il raduno delle Moto Guzzi. La Moto Guzzi era il mezzo attraverso il quale Ligabue vagava per la bassa, no? E che Zavattini stesso ha cantato, ma possono arrivare anche altre storie. Abbiamo individuato delle persone, abbiamo individuato dei luoghi, delle vicende. Gireremo per esempio nei prossimi giorni l'autobus che da Luzzara si muove fino a Campeggi, a Casa Cervi, per celebrare la pasta asciutta antifascista del 25 di luglio. E chi ci dice che però sulla nostra strada non possiamo incontrare anche delle persone? O che magari, che ne so, con noi venga anche uno dei ragazzi africani che vivono a Luzzara. Tutto può succedere. C'è un canovaccio su cui lavoriamo, abbiamo delle storie, ma sappiamo che la realtà potrebbe anche sorprenderci, esattamente come diceva Zavattini. La realtà indubbiamente supera sempre la fantasia. Bisogna solo mettersi in ascolto e amare le persone e i luoghi da cui si è circondati.
La tua cinematografia privilegia il documentario, detto anche cinema di realtà. Senti in qualche modo di aver raccolto tu e anche ovviamente i documentaristi l'eredità neorealista così cara e vicina a Zavattini. Cosa ti affascina maggiormente della sua figura?
Ma insomma, sfidare anche il nostro cinema è importante, no? Ci sono alcuni autori che lo hanno fatto. Sorrentino ha sfidato Fellini, per esempio, e questo è una cosa importante perché i maestri sono importanti, ma bisogna avere anche il coraggio di affrontarli. Perché no? Diciamo che c'è una scuola documentaristica molto interessante in Italia in questo momento, che fa anche i conti con il neorealismo, ma fa anche i conti con l'Europa, con una scena europea del documentario che è molto forte e molto più solida di quanto non lo sia da noi. Noi italiani siamo dei grandi affabulatori, dei grandi inventori, abbiamo un rapporto molto fragile, difficile con la realtà, abbiamo bisogno sempre di reinventare. E questo ha fatto sì che fino agli anni 90 come dire, la scena documentaristica fosse sì interessante, ma non pari, come dire, a quella magari di altri paesi europei. Però io dico sempre che noi non abbiamo avuto Flaherty, non abbiamo avuto Grierson, non abbiamo avuto Evans o Ziga Vertov, per dire alcuni grandi documentaristi storici, però abbiamo avuto Zavattini, però abbiamo avuto Pasolini, però abbiamo avuto Rossellini, che erano dei grandi affabulatori, ma avevano un rapporto con la realtà straordinario. E quindi c'è tanto da imparare, c'è tanto da riprendersi, secondo me. E sicuramente l'Emilia-Romagna è un luogo a me molto caro, perché mi permette in qualche modo di raccontare l'Italia, il paesaggio, le sue trasformazioni, forse più che in altri luoghi. Io mi ci sono già trovato alcuni anni fa realizzando Il Sol dell'Avvenire a Reggio Emilia, un film su una parte delle Brigate Rosse che nacquero da quelle parti, ma in realtà non raccontavo solo le Brigate Rosse, ero molto attratto da questo territorio curioso, dove in qualche modo si sono avvicendate, vicende storiche molto forti, violenze, ma dove si è creata anche una coscienza politica straordinaria e il legame con la terra si è perso fino a un certo punto. Così come in qualche modo l'industrializzazione è stata sempre, si potrebbe dire, a misura d'uomo. Ecco, tutto questo che mi restituisce l'Emilia mi fa pensare che a volte non serve solo inventare, reinventare la tettocina di finzione, ma andare a trovare delle storie innamorandosi dei luoghi e cercando di coglierne anche quello che possono restituirci, sia rispetto al loro passato, sia appunto nel presente.
Mondo Zà, nato da un'idea di Nico Carratto, Primo Giroldini e dallo stesso Gianfranco Pannone, è prodotto da Polygraphic e Effetto Notte ed è sostenuto da Emilia Romagna Film Commission, dalla Fondazione Un Paese, dal Comune di Luzzara, dall'Archivio Zavattini di Reggio Emilia e dall'AMOD di Roma. A presto, da Anna Sbarrai.